Thank you very much.
Grazie
thank
mille.
You for having me here.
I'm very sorry. Mi dispiace molto del fatto che il mio italiano non sia sufficiente ad esprimermi in italiano, ma so che avete una persona che vi aiuta a comprendermi. Sono il direttore della mia società e tra un attimo vi parlerò della mia, no, della nostra missione, del nostro modo di lavorare, di quello che siamo, ma voglio semplicemente farvi vedere quello che il mio sito fa. È il fixmystreet.com. Fix My Street è utilizzato dagli utenti quando hanno un problema per la strada in cui abitano, tipo per esempio una buca sull'asfalto, problemi di questi generi. Quindi quello che fanno è vanno su un campo come questo, tirano fuori una piantina dell'area che fa vedere problemi precedenti, mettono poi un pin sulla piantina, una puntina, e danno dei dettagli circa il problema, e questo problema viene poi girato alle autorità locali. Ci sono circa 400 autorità enti locali, per cui Fix My Street deve scegliere chi è l'ente locale a cui il problema deve essere poi girato e riferito. Beh, e allora il sito web del mio magari comune ha un modulo oppure un sito simile. Cosa c'è di così interessante, potreste chiedere? La risposta è quella che vi dà tutte le risposte che riguardano la tecnologia, magari negativa o l'utilizzo negativo della tecnologia. Quindi Fix My Street elimina il problema di dover elaborare chi è responsabile, di cercare di capire chi è responsabile di questo pin che abbiamo messo sulla piantina. Per molte persone che lavorano a livello, livello di governo, questo non sembra una grossa cosa perché non sanno voi chi siete, ma gli cittadini, soprattutto quelli che hanno poca esperienza civica, sanno che questo è un grosso problema. Il 60% delle persone in Gran Bretagna non è in grado di dare, dice il nome, il parlamentare che lo rappresenta in Parlamento, che generalmente sono persone molto famose, quindi figuriamoci uno che può essere responsabile magari del lampione rotto. E poi Fix My Street è progettato in maniera tale che le esigenze, i desideri dell'utente siano messi al primo posto. È progettato per far sì che l'utente venga data la migliore esperienza possibile. Tutto quello che può ridurre quell'esperienza è stato eliminato e rimosso senza pietà. Di conseguenza noi chiediamo per esempio che vengano fornite meno informazioni di quanto magari non chieda un sito web del governo, perché cerchiamo di rendere questo sito il più attraente e interessante possibile. Quali sono le principali conseguenze di due decisioni? La decisione di saltata la voce dell'oratore.
This will do for the moment.
Funziona, se va bene per voi. Quindi, quali sono le principali conseguenze di queste due decisioni? La decisione di coprire l'intero paese sotto un sito web unico, la decisione di concentrarsi senza pietà sull'utente e basta. Innanzitutto è molto popolare il sito, viene utilizzato, c'è circa magari un quarto di milione di problemi su questo sito, ma poi è molto popolare presso quelle persone che non hanno mai fatto presente un problema, che nella propria vita non hanno utilizzato mai nessun metodo per far sapere all'autorità che c'è un problema, quelli che sono in un certo senso i debuttanti che lo fanno per la prima volta. La mia My Society non esiste senza Fix My Street. È una società una, che, per, di beneficenza, un'ONG, esistiamo per trovare dei modi informatici per dare maggiore potenza e forza alla gente, soprattutto per quelle persone che sentono di non avere alcun potere, persone che vedono che il governo è un qualcosa che è fatto a loro, le persone che vedono la democrazia come qualcosa che gira, che va in televisione, una qualcosa che non riguarda la loro vita. L'obiettivo di My Society è dare attraverso il web un aiuto alle persone, a queste persone che possono cominciare finalmente a credere di non essere completamente impotenti, che la democrazia è un qualcosa che si verifica sulla strada in cui abitano, non soltanto in televisione. Noi vogliamo aiutare le persone a rendersi conto che lo Stato ha bisogno di loro tanto quanto loro hanno bisogno dello Stato e che devono essere coinvolti nel processo, che questo non significa essere ossessionati con la politica, che neanche si debba dedicare tutto il proprio tempo, tutti i propri soldi a parlare di politica, magari al bar all'angolo. Adesso sì, funziona. Quindi il desiderio di insegnare alle persone che è una cosa positiva essere coinvolte nella democrazia e la comunità locale non è un'idea nuova, ma My Society rappresenta un nuovo modo di affrontare la cosa. Tradizionalmente insegnare alle persone che questa è una buona idea lo si fa nelle classi, comporta spiegare come funziona la Costituzione, come si vota, ma mano a mano che i paesi maturano può spesso suonare tipo ci dovremmo preoccuparci della democrazia in cui viviamo, perché alcune persone che non conosciamo sono morte in una guerra di cui non abbiamo mai sentito parlare per principi che ci suonano astrati. My Society ha un approccio che è quello di superare questo scollegamento e concentrarsi sui momenti nella vita delle persone in cui essere un cittadino è un modo per far fare le cose, non è un intrattenimento, non è come semplicemente urlare contro i politici di televisione, è un modo per risolvere i problemi, sistemare le cose. Noi creiamo dei sistemi che sono lì in attesa che arrivi il momento nella vita di qualcuno in cui la risposta al problema che loro hanno oggi, il problema reale che hanno oggi, li faccia in un certo senso diventare cittadini. E noi in un certo senso saltiamo, anche se è un po' difficile saltare da un sito web, comunque facciamo la cosa che può essere utile, vale a dire creiamo e costruiamo dei servizi che sono facili da trovare quando le persone che hanno un vero problema vanno su Google, vanno su Facebook e cercano una soluzione, che significa che vanno per esempio Google My Tab, come faccio a liberarmi di quella macchina abbandonata fuori casa, oppure come posso ottenere le informazioni che mi servono dallo Stato, dal pubblico. Noi cerchiamo di creare i nostri servizi in maniera tale che le persone trovino noi per primi quando cercano queste informazioni. Ho detto che vi avrei fatto vedere delle cose che abbiamo fatto piuttosto che parlarvene, e quindi qui abbiamo fatto un'altra cosa che vi voglio far vedere. Questo è il whatdotheyknow.com. Quello che sanno è un sito progettato per rendere più facile possibile chiedere allo Stato le informazioni che vi possono risultare necessarie e che lo Stato ha, di cui lo Stato dispone. Le persone utilizzano questo sito, cliccano su Start e possono arrivare alle varie componenti del governo britannico. Ci sono 5.000 punti diversi e pongono domande, e quello che lo rende diverso rispetto a un altro sistema normale di email è che le domande che pongono vengono immediatamente messe su internet. Qui abbiamo per esempio una richiesta da una persona ad un ente locale, una richiesta molto semplice: vi potete informare circa la data in cui prima è stata presentata la richiesta di costruzione edilizia in un luogo specifico? Quindi è una richiesta specifica circa la costruzione edilizia. Se scrolliamo e andiamo giù, vediamo che l'ente locale ha fornito la risposta in questa mail. La cosa che riguarda questo punto è che pubblica la richiesta e pubblica la risposta del governo, lo fa tutto in automatico, per cui dal momento che lo fa in automatico può crescere molto rapidamente, e ci sono circa 115.000 richieste al governo, circa la parte migliore di un milione di risposte e di documenti. Che cosa succede? Le persone utilizzano questo sito e hanno un interesse personale, hanno un problema, hanno un momento di difficoltà nella propria vita e quindi vengono dal nostro, si rivolgono al nostro sito perché il nostro sito è il modo più semplice per risolvere il loro problema, è il modo più semplice per porre quella domanda, ma anche se lo facessero, lo fanno per se stessi, in un certo senso producono una risposta che può essere letta da tutti gli altri. Questo è quello che conta veramente, perché anche se io ho detto che ci sono stati circa 115.000 richieste e il sito è partito 3 anni fa, circa 55.000 riscosso anno, ogni mese migliaia e migliaia di persone visitano il sito, che vuol dire che ogni informazione che è stata messa lì è stata letta da almeno altre 20 persone, anche se non hanno preso le informazioni per gli altri, le hanno ricevute e ottenute per se stessi. E quindi mi piace questo sistema perché riguarda i momenti in cui le persone hanno un problema e li aiuta a risolvere il problema, e questo fa sì che le persone magari possano pensare: io non sono poi così impotente, posso ottenere delle informazioni per risolvere il mio problema anche io, e quindi costruisce un asset che molte persone trovano utile. L'altra cosa che mi piace di questo progetto è che non richiede l'acquisto di nuove tecnologie da parte dello Stato, non richiede che gli istituti pubblici debbano modificare processi o la legge. Loro già rispondono alle domande a volte se li scrivete, ma adesso la risposta da parte loro non è più privata ma è pubblica, e credo che sia una cosa migliore questa. Noi gestiamo anche un sito web che si occupa di tutti i politici in Gran Bretagna, tutto quello che essi dicono. Qui abbiamo un elenco di discorsi in Parlamento che risale a 85 anni fa, la prima volta che l'Italia viene citata, ogni volta che l'Italia è stata citata nel Parlamento britannico, vedete, 1300 volte, ma 13.000 volte, scusate. Anche se sembra che oggi sia, adesso sia la prima volta che ne parliamo, perché ci si preoccupa che l'Italia recuperi o non recuperi il divario, e questo ci consente di scoprire cosa succede nel Parlamento britannico, come votano, cosa si dice, da dove vengono i soldi dei politici e così via. Qui ci sono alcuni, per esempio, risultati delle votazioni. In maniera molto semplice, questa persona per esempio ha votato fortemente per l'introduzione della carta della, per esempio per la carta d'identità, e ce n'è un altro molto interessante, openpolis.it per l'Italia credo che sia. Vi faccio vedere 3 siti web, questo è metà del sito web gestito da My Society. Come si rapporta questo all'agenda del governo aperto in Gran Bretagna e l'agenda del governo aperto, open government, di cui sentiamo parlare ovunque? In Gran Bretagna questi sono strettamente collegati, questi elementi. L'agenda Open Government in Gran Bretagna è iniziata probabilmente circa 5-6 anni fa, ed è iniziata quando alcuni dipendenti pubblici e un paio di politici hanno cominciato a scoprire e utilizzare e poi a diventare dipendenti da siti web come questo. Hanno cominciato a utilizzare i siti web per dire, per esempio, quello che ha detto ieri un parlamentare in Parlamento, e sono arrivati a capire che c'era un nuovo tipo di sito web che faceva veramente la differenza. Quindi queste persone non hanno soltanto pensato che fosse generalmente una buona idea, l'hanno proprio percepita perché la utilizzano, l'ha utilizzata. Quindi questi dipendenti pubblici e questi politici hanno cominciato a parlare con noi, parlare con i nostri amici di cosa significa costruire un sito web come questo e come si possono avere altri siti web in futuro. E abbiamo detto loro che il nostro grosso problema era che non riuscivamo ad avere i dati necessari per costruire un sito web come questo. Quando abbiamo cominciato a costruire questi siti web, spesso i dati li dovevamo rubare contro la legge, rubare dallo Stato per poter creare dei sistemi e dei servizi che potessero essere poi utilizzati dal governo. Quindi situazione alquanto bizzarra. Nel contesto britannico l'agenda Open Data
è nata in gran parte da questo gruppo di piccoletto di dipendenti pubblici, persone che hanno utilizzato questo sito web, e questo interesse mi ha portato a far sì che mi si chiedesse di scrivere un rapporto. Nel 2007 mi è stato commissionato un rapporto, la revisione del potere di informazione, il primo rapporto pubblico che parlava del valore dei dati nell'età dell'internet, non i dati negli anni 80-90, ma quanto validi fossero oggi. Poi Tim Berners-Lee, che ha inventato il web, Nigel Shadbolt, è arrivato al governo, è stato coinvolto e hanno portato avanti questa agenda ancor più e hanno fatto pubblicare altri dati proprio prima delle ultime elezioni politiche nel 2010, dove in Gran Bretagna avevamo avuto per lungo periodo di tempo un governo laburista che ha perso e sostituito da una coalizione conservatrice liberal. Poco prima di quelle elezioni il partito conservatore è venuto da me e mi ha chiesto se ero pronta a scrivergli la politica digitale open data. Quindi questo è il collegamento diretto fra questi siti web qui e il fatto che c'è stato un movimento open data in Gran Bretagna che poi hanno cominciato a essere copiato ed influenzare altri governi, per esempio Power Information Review, che ho scritto fondamentalmente con copie e versioni sono utilizzate in Australia e in altri paesi dai governi di questi paesi. Quindi l'effetto di questo siti web civici è stato molteplice sui governi, ovviamente anche un effetto perché esercita pressione su queste organizzazioni che fanno, che pubblicano i dati in base alla legge sulla libertà di informazione. E devo dire che per esempio questo può essere interessante per persone come voi, questi siti web hanno reso ciò che era normale fra i siti web pubblici all'improvviso non normali, li facevano sembrare brutti i siti web perché hanno mostrato molto chiaramente come la maggior parte dei siti web pubblici, quelli di governo, anche quelli con grossi budget, non venivano costruiti per eliminare le barriere, per renderli di facile utilizzo, più facile utilizzo. Quindi sembravano veramente brutti come siti web. E i ministri e i dipendenti pubblici che sono interessati e che erano interessati agli open data hanno cominciato a capire che dovevano trasformare il governo britannico in maniera tale da poter costruire dei siti come questo, che avrebbe avuto quindi questa capacità interna. Se non riuscivano a mettere a punto o sviluppare siti così, se non riuscivano a imparare a realizzare cose di questo tipo, a quel punto ci sarebbe stata una divergenza permanente tra come e dal modo in cui la gente considera e vive la tecnologia di governo da una parte e come loro si comportano all'altra. Quindi io e i miei amici abbiamo spiegato al governo cosa serve se dovete costruire una cosa di questo genere. Abbiamo spiegato che serve per esempio un team motivato di programmatori informatici che lavorano per voi e non per una società di esternalizzazione, quindi che sono fedeli a voi. Abbiamo spiegato che è necessario che abbiano delle persone che si occupino veramente con passione degli utenti, a cui veramente importi qual è l'esperienza degli utenti sul sito, e si devono preoccupare degli utenti più di quanto non si preoccupino dei contratti, delle specifiche, dei loro lavori. Quindi persone che possono avere questo tipo di ossessione, e per poter costruire una cosa di questo genere è necessario essere in grado di bloccare e fermare progetti che poi avranno risultati non buoni. Per esempio una persona, così che una persona possa dire questo è ottimo, questo però fa veramente schifo. Quindi questo era il requisito, questa era la raccomandazione: vi servono delle persone valide e dovete essere in grado di fermare i progetti che non funzionano. Ma costruire un gruppo di persone valide all'interno di un governo sarebbe stato molto difficile e anche molto doloroso. Come si può fare? La risposta è stata attendiamo fino alle elezioni politiche e poi spingiamo, perché a prescindere dalla politica, ogni governo dopo 10 anni rallenta, ogni governo dopo 10 anni è molto più lento di quanto lo era dopo 6 mesi, quindi quando cade un governo e inizia un altro c'è una piccola finestra di 6 mesi, un anno, in cui le cose che una volta erano impossibili da realizzarsi invece diventano possibili. Credo che il mio compito più importante relativamente al pubblico negli ultimi 2 anni è stato quello di essere parte di un gruppo di persone che hanno cercato di convincere i ministri che valeva la pena di realizzare questa cosa e costruire un'organizzazione che potesse realizzare questo. Si chiama il Government Digital Service, un gruppo di codificatori, progettisti, project manager tecnici che lavorano nel cuore del governo. Il loro primo compito è quello di sostituire il sito principale del governo con un sito web che può andare bene, interessante per la generazione iPad, che non risulti quindi vecchio, obsoleto. Questo è il prototipo, questa è la radice, possiamo dire, che non è come un sito web tradizionale, è funzionale, ma non è ufficiale, non hanno spento quello vecchio, utilizzeranno questo per migliorare la situazione. È realizzato in maniera molto semplice, per cui se volete sapere quali sono per esempio le feste, le giornate di festività, così vi sembra un sito web ufficiale di un governo? Non sembra, ma lo è. Quindi numerosi dei miei ex colleghi, quelli che mi hanno aiutato a creare My Society e costruito siti web come quello che vi ho fatto vedere, sono passati a lavorare in questo nuovo team. Quindi questa è la storia che collega costruire siti web come questi, non soltanto con Open Data e con l'agenda che riguarda Open Data, ma anche la forma in cui il sito web viene utilizzato. Però voglio da questa cosa trarre alcune lezioni e lasciarvi 3 lezioni da ricordare. La prima lezione è che servizi incredibilmente facili da utilizzare possono rappresentare una grande sfida per i governi, difficile per loro da accettarli perché richiedono delle decisioni di design che possono risultare scomode. Per esempio, tutti i problemi su Fix My Street sono pubblici. Andiamo a guardare un problema. Sono pubblici. E perché? Sono pubblici perché My Society è un'organizzazione militante? No, lo è perché lo sono pubblici, perché su internet le persone che utilizzano l'internet si aspettano di trovare delle cose. Internet ha consentito, ha trasformato quasi tutti in un attivista della trasparenza. Una volta gli unici che pensavano alla trasparenza erano quelli che facevano le varie campagne, ma chiunque utilizzi Google è interessato alla trasparenza. Se vanno su Google non riescono a trovarlo, è un fallimento. Questo è un fallimento, una carenza di trasparenza. Quindi questa è una cosa scomoda. Se si ha un problema qui, questo problema è pubblico, i cittadini possono vedere se è stato risolto o meno, è difficile, eppure per i cittadini è normale, è qualcosa che è uno standard. Se la vostra compagnia aerea ha un aereo che arriva in ritardo, non vi piace l'idea di andare sul loro sito web e non scoprire che l'aereo è in ritardo, perché questo la fa sembrare una pessima immagine. Quindi questo rappresenta una sfida, dire questo è un sito pubblico normale, rende pubblici i problemi, non è una cosa che fa paura, ma semplicemente i cittadini vogliono questo. E il fatto per esempio che si ha un sito web che riguarda qualsiasi ente locale in Gran Bretagna, e questo fa paura perché i governi locali sono dei piccoli regni e essere un piccolo regno con re e regine, a loro non piace l'idea che possano essere nascosti e che non si sappia il nome. del partito responsabile, ma su per esempio su Amazon, eBay, non mi interessa se compro una cosa, non mi interessa sapere da dove è venuto questo oggetto, e non è che voglio andare su un eBay diverso per comprare la pizza o un'altra cosa. E credo che questo sia un qualcosa che è ormai un qualcosa di scontato per coloro che sono abituati a utilizzare la rete. La seconda lezione è che come governi, sia locali che nazionali, si deve essere gentili con gruppi magari piccoli ma difficili che costruiscono cose di questo genere. Bisogna essere gentili con loro, perché nel corso degli anni magari ti possono fornire delle idee, ti possono sfidare, ma ti possono anche ispirare, e più avanti magari possono costruirvi una tecnologia, possono scrivere le vostre politiche oppure fornire personale alla vostra organizzazione. Quando vedete un sito web che non è ufficiale, potrebbe venire la tentazione di dire: ma chi sono? E invece bisogna essere gentili con loro, perché vi potrebbero tornare utili. Ho parlato di open policy, questo è un esempio interessante. Se io lavorassi in Italia mi piacerebbe sempre avere a che fare con loro. La terza lezione è che quando se si vogliono cose di questi giorni, se si vuole prodotti digitali, pubblici, democratici, aperti, non si può semplicemente ipotizzare che si forniscono i dati e poi le cose succedono. Cose positive come questo vengono da un ricco mix di cause, vengono da persone valide con buone motivazioni che hanno tempo, soldi e risorse, e da buoni dati e buone capacità di programmazione. Quando My Society nacque abbiamo ricevuto un po' di soldi dal governo, adesso non ce li danno più, ma è stato incredibilmente utile a farci partire, a diventare autonomi e a rappresentare quindi una sfida. Per cui io posso sicuramente dire che la cosa utile che si può fare è cercare progetti esterni, piccoli, che possono essere aiutati a sopravvivere. C'è un solo problema: le persone che sono veramente brave, che hanno idee di questo tipo e costruiscono, le sviluppano in tempo libero, sono persone assolutamente incapaci di scrivere richieste di finanziamento. Quelli che sono bravi a scrivere queste richieste non necessariamente sono le stesse persone che dedicano la propria serata a fare un lavoro di questo tipo, per cui sarà difficile trovare persone che sono in grado di fare entrambe le cose, ma vale la pena provarci. L'ultima cosa che voglio dire è che mi piacerebbe moltissimo collaborare con persone come voi. My Society vorrebbe proprio, My Society sta creando un software molto più libero, open source, che è stato progettato per essere utilizzato a livello internazionale, molto più di quanto non fosse in passato. Eravamo fondamentalmente soltanto un'organizzazione britannica, adesso stiamo realizzando dei progetti che sono destinati ad essere utilizzati in tutto il mondo. Vi ho fatto vedere il sito web Freedom Information, questo è il software che alimenta questo sito e gira su 5 paesi. Sarebbe molto bello se potesse girare in Italia o in qualche regione italiana. Abbiamo fatto tanti sforzi per rendere facile utilizzare questi servizi. Questo è quello più avanzato, quello poi è quello successivo, Fix My Street. Se volete un sito come Fix My Street, dovete avere Fix My Street, perché è maturo e funziona in tanti altri paesi. E questo essenzialmente completa la mia presentazione. Se ci sono domande, sono pronto.